Allora, come primo passo vorrei come inculiarmi in quello che ha detto Padre Luigi, cercando di collegare quello che abbiamo detto nei giorni scorsi e quello che lui ha illustrato stamattina. Ha parlato di la mondanità spirituale, praticamente si incentra su due termini. Uno è chiamato, no, l'autoreferenzialità, che vale a tutti i livelli, il personale, come i soggetti collettivi, come dicevo. E l'altro è l'apparenza, per preferire l'apparenza alla sostanza. No? Allora, io potrei rifarmi per far cogliere la dimensione spirituale di questi atteggiamenti, naturalmente al contrario, nel senso positivo, all'espressione di Gesù, no? Voi siete nel mondo ma non del mondo. E il commento secondo me più significativo per comprendere questa frase di Gesù è il passo della lettera ai Galati al capitolo 6 versetto 14, là dove Paolo dice: quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non so se voi avete mai riflettuto sul fatto che questo mistero di crocifissione riguarda il mondo per me e io per il mondo. Cosa vuol dire? Allora, il contesto in cui parla Paolo è il contesto rispetto a quella giustificazione per le opere. E lui dice: no, non sono le opere, è la grazia salvatrice di Dio che ci giustifica, no? Che, come dire, ci riprende in comunione con Lui. La via, a livello del nostro sentire interiore, è dato da questo mistero di il mondo crocifisso per me e io per il mondo. Che interpreto così? Non c'è nulla nel mondo che possa avere la preferenza rispetto alla rivelazione dell'amore salvatore di Gesù per me. Allora, io guardando il mondo non prendo nulla che sopravanzi questo. E questo è il mondo crocifisso per me. Ma poi dice anche: io crocifisso per il mondo. Allora, in me non trovo nulla quanto a desideri, no, a anediti, no, a tensioni, non trovo nulla che possa trovare compimento a partire dal mondo. E allora, io non trovo nel mondo nulla da preferire all'amore del Signore. E io in me non trovo nulla, quanto a desiderio, no? Che posso soddisfare a partire dal mondo, a partire da qualche cosa che prendo dal mondo. Secondo quello che ho cercato di spiegare nei giorni scorsi, potrei far comprendere la dimensione positiva. Sarebbe il contrario dell'autoreferenzialità e il contrario dell'apparenza. In questo modo, il contrario del riferimento a sé è il riferimento a Dio, evidentemente, ma rispetto al nostro cuore è la capacità di adorazione. Chi persegue una tensione autoreferenziale di tanto fa questo di quanto poco è capace di adorare. Allora pensate a questi piccoli esempi, diciamo. Come potete credere voi che cercate gloria gli uni dagli altri? nella discussione che Gesù fa, no? Come potete credere, dice, come potete credere se cercate gloria? Quindi vuol dire che ogni volta che il riferimento è autoreferenziato, cioè cercare gloria rispetto a noi, vuol dire che ci impediamo di accedere alla adorazione di Dio. Ma se noi ci impediamo di accedere a questo, che senso ha la pratica religiosa? Zero. Se non nel cercare di sfruttarla per essere ancora più autoreferenziati. Ma io faccio questo, ma noi facciamo questo. Il che è un circolo vizioso. Pensate, per esempio, a me piace osservare questo. Gli angeli sono definiti come, non so, la qualifica specifica dell'angelo è colui che adora Dio. Allora vi faccio la domanda, anche i demoni sono angeli. Qual è la differenza tra gli angeli e i demoni? Qual è? Sì, va bene. Secondo la spiegazione che non adorano Dio. Ma in che cosa consiste? Per l'angelo adorare Dio, in cosa consiste? È che non riflettiamo. Allora, voi sapete che nelle scritture non si parla della prova degli angeli, però si parla del fatto che alcuni sono angeli e altri sono demoni. Nella tradizione si è sviluppato questa percezione, e che corrisponde molto bene a come funziona il nostro cuore. Gli angeli, nella graduatoria degli esseri, sono superiori agli uomini. Però Dio non ha preferito gli esseri superiori, ha preferito gli esseri inferiori. Allora l'angelo è colui che adora Dio perché condivide la sua preferenza per i più piccoli. Il demonio non può accettare questo perché ritiene, e questo è l'inganno che tutti subiamo, e la mondanità si incentra lì. Il demonio non può accettare che lui, essendo un essere così perfetto, non abbia il riferimento improprio della sua felicità, ma lo debba mediare da Dio. Se lo deve mediare da Dio, deve accettare che lui sarà felice in quanto sceglierà la preferenza di Dio per altri, non per sé. È la stessa logica con la quale Gesù, quando rideva, ti rendo lode Padre perché hai rivelato ai piccoli e non ai dotti. La stessa cosa. Gli angeli sono coloro che adorano Dio perché condividono la scelta di preferenza di Dio per i piccoli, che siamo noi. Piccolo particolare, la parabola delle 99 pecore al sicuro e di quella che si perde, no? I termini sono giusti e peccatori, ma nella spiegazione antica non si fanno deviare da confronti tra gli uomini che ci sono giusti e peccatori. Tutti gli uomini sono peccatori. Allora, nella spiegazione della parabola, nei 99 pecore sono gli angeli e la pecora che si è persa è l'umanità. E il fatto che il pastore vada a cercare tra mette in spalle non è che l'espressione simbolica della croce. E la parabola delle 99 pecore, al sicuro di quella che si perde, costituisce il brano di lettura evangelica per la festa del Sacro Cuore. Collegate? Allora, se gli angeli possono adorare Dio perché scelgono di stare dalla parte della preferenza di Dio, non per loro, ma per noi, questo è il modo migliore per superare ogni forma di autoreferenzialità. Il contrario di autoreferenziale è capacità di adorare. E se volete, la figura, secondo me, più significativa nel racconto evangelico, è tipico del racconto natalizio, la figura di San Giuseppe. Allora, la Vergine riceve la promessa, lei quando aderisce, aderisce direttamente, diciamo così, al progetto di Dio che a lei si rivela. Giuseppe, per poter accettare, deve accettare di essere solo una comparsa in questo progetto e il suo compito è di custodire la sua donna, ma per Dio. Lui non ha un compito, come dire, come per sé. Lui è, come dire, custodisce il compito e della sua sposa e del figlio che nascerà dalla sua sposa. Ma lui non ha a che fare né con la sua sposa né con quel figlio. Ma la sua presenza è essenziale perché il progetto di Dio si manifesti in termini umani, reali, diciamo, sani, veritieri. Allora, Giuseppe è colui che ha un'obbedienza adorante. Per me è l'immagine più significativa. Se il Papa, do un consiglio al Papa, se dovesse illustrare in senso positivo il contrario dell'autoreferenzialità, dovrebbe parlare di San Giuseppe. Tra l'altro, voi sapete che è lui che ha messo la firma al decreto che nel canone si aggiunga con Giuseppe, suo sposo, che è già da tempo che... ma è lui che ha messo la firma. Comunque questi tre esempi che illustrano il mistero dell'adorazione, che tra l'altro pesca nell'obbedienza, e l'espressione dell'obbedienza riconosciuta adorante ha come compagnia l'atteggiamento di tenerezza. Giuseppe non è un amante appassionato, è un amante tenero, punto. E sia chi si sposa, chi non si sposa, deve partecipare di questa qualità nell'amore che vive. Chi è autoreferenziale, la prima cosa che perde è la tenerezza. Non sa più muoversi con tenerezza verso nessuno. E la seconda cosa è il contesto di apparenza. È vero che è tipico della nostra società, però l'apparenza c'è sempre stata. Allora, io metterei la comprensione del contrario dell'apparenza in quello che dicevo all'inizio. Se noi consideriamo il desiderio profondo, vero del nostro cuore, quando dicevo questo desiderio si esprime nella ricerca di senso, di relazione e di intimità, allora l'apparenza è il contrario di intimità. Chi lavora per l'apparenza non è capace di intimità e di nuovo si ritrova, è privo di tenerezza. L'intimità non è appassionata, è tenera. I tratti più significativi per far passare l'amore da uno all'altro non è la passione, passione in senso positivo, passione amorosa, non è quella, ma è la tenerezza, perché la tenerezza è l'espressione di un amore inteso in senso globale rispetto alla persona. La passione potrebbe essere solo una questione emotiva, di ormoni, tanto per esemplificare. Invece la tenerezza non ha a che fare con gli ormoni. La tenerezza è espressione di una persona armonica, di una persona che ha sostanza. Invece l'apparenza, giocando tutto su ciò che sembra, non è interessato a custodire ciò che è. Per esempio, è normale che chi gioca sull'apparenza giochi sulle cose, giochi sulla ricchezza, giochi sul potere, giochi sul prestigio e non su ciò che è, è caratteristico, no, che sono osservazioni di psicologia sociale, no? Persone, più uomini che donne, ma anche le donne, che hanno un grande successo sociale, in casa non valgono niente. Ma questo, bisogna conoscere il retroscena. Purtroppo io conosco sempre il retroscena delle cose. Allora, se si vuole diventare capaci di adorazione e se si vuole centrarsi sulla sostanza e non sull'apparenza, la via è sempre la solita, che potrei esprimere in questo modo: si progredisce assai più velocemente e veracemente per i peccati umilmente e dolcemente riconosciuti, più che per gli atti di virtù compiuti. Gli atti di virtù parlano ancora troppo di voi. I peccati riconosciuti parlano della misericordia di Dio che a voi è arrivata. E proprio l'accento di questa misericordia di Dio che viene a voi vi rende disponibili ad adorare e a guardare la sostanza delle cose. Se adorate e guardate la sostanza delle cose, siete nella tenerezza, e nella tenerezza c'è come una specie di armonia, per cui anche con il prossimo, non solo con voi stessi, non solo con gli eventi della vita, anche con il prossimo non avete motivo di stare su nessun sgabello. Faccio come una piccola deduzione rispetto a una... Allora, da una parte è un eccesso di critica, ma dall'altro è a una incapacità di critica. Quando diciamo, che tempi, a che punti siamo arrivati? Non c'è più religione, ma guarda un po', ma a che punti? Ma cosa devono difendere? Cosa devono dire? Allora, quando noi ci esprimiamo così, in realtà ne capiamo la natura vera delle cose, nel senso che non siamo capaci di svolgere una critica sana. Il principio dell'autocritica, anche culturale, è un principio di intelligenza. Per esempio, la TV non conosce questo. Chi parla della TV non conosce questo. Nei film, come mentalità, non si conosce questo. Non so se voi avete osservato, anche nella grande letteratura, la virtù che non è mai apprezzata, non viene mai vista con benevolenza, è l'umiltà. E secondariamente la gioia. Tra l'altro non ci può essere gioia senza umiltà. Queste due caratteristiche, che sono le caratteristiche dell'adorazione e del guardare alla sostanza, non esiste nella cosiddetta cultura di oggi. Forse da sempre, ma oggi non c'è. Allora, noi dobbiamo imparare a criticare, nel senso di rendersi conto di che cosa è in gioco, ma evitare completamente questa specie di critica costante, critica, come dire, che non sa, non sa mai guardare le cose veramente fino in fondo, no? È la critica per la critica, perché le cose danno fastidio, perché gli altri ti vengono contro, eccetera, eccetera. Questa sarebbe un po' la posizione della Chiesa. Se la Chiesa lavora nel mondo per annunciare il mondo del Vangelo, è logico immaginarsi che il mondo è contro la Chiesa. Se no, non ci sarebbe la distinzione tra Chiesa e mondo. Però questa logica non è accettata da noi, perché il principio su cui noi viviamo questa logica è il principio del successo come verifica della bontà di una cosa che diciamo, che facciamo, che pensiamo. Ma questo è mondano. L'esito delle nostre azioni non è mai la verifica del cuore con cui facciamo le azioni. Mai. Se noi scambiamo l'esito delle azioni con la sincerità del cuore, cadiamo continuamente nella mondanità spirituale. Eppure, non si può fare un'azione senza prevedere un esito. Non mi metto a costruire un mobile e non so a cosa serve. Ma il mobile che costruisco per la casa non è poi così essenziale per la gioia che ci sarà in quella casa. È necessario che ci sia un mobile, sennò dalla casa non si può vivere. Ma l'elemento sostanziale poi della casa non sarà il mobile, pur bello che sia. È la gioia con cui si prendono i piatti da questo mobile per preparare, che so, una festa, no? un incontro. Beh, questo per inserirmi in quello che aveva detto Padre Luigi. Invece, per illustrare quello che avevo lasciato in sospeso ieri, no? E continuando, ma è sempre nello stesso contesto, no? Vi dicevo ieri, no, che è caratteristico che Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, parli di opera della fede, fatica della carità e pazienza, no, della speranza. L'abbinamento è dato da quelle che sono le condizioni, mettiamo così, ricordate il primo giorno vi avevo detto, noi viviamo troppo di immaginazione, le condizioni che permettono al nostro cuore di prendere, di accogliere, di vedere il regno di Dio così com'è, non come noi l'immaginiamo, con quel dovrebbe, si dovrebbe, ci aspettiamo che, no? Quindi, oltre a un'immaginazione, è quello che Paolo dice, sempre in questa prima lettera del Tessalonicesi, al capitolo 5, i versetti 16-18, state sempre lieti, pregate senza interruzione, rendete grazie in ogni cosa e aggiunge, e non dimentichiamo questo, e aggiunge, questa è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi, non altre cose. Essere lieti, oranti e benedicenti, no? Rendere grazie, no? Come benedicenti. Allora, potrei commentare in questo modo. Chi ha percepito l'amore di benevolenza di Dio sul mondo, di cui Gesù è il testimone, è il rivelatore, può vivere nella letizia. La letizia non è il contrario del dolore. La letizia è il contrario della tristezza. La vita è piena di dolori. Ed è inutile immaginare di volere una vita senza dolori. Sarebbe come vivere una vita piatta. Sarebbe come voler vivere una vita senza amore. Tra parentesi, penso che se domandiamo ai ragazzi, ai giovani, no? Ma poi anche a quella parte di fanciulle e fanciulli che resta in noi, quindi anche alla nostra età, immaginiamo l'amore, un amore pieno deve dar felicità. Non pensate così? Le donne, penso che non ci sia nessuno che pensi diversamente, gli uomini forse, ma le donne. Beh, immaginare l'amore felice è una pia immaginazione. È vero che non puoi arrivare alla felicità senza amore, ma immaginare che l'amore sia una felicità è tutta un'altra cosa. È una pia immaginazione. Allora, la letizia è il contrario della tristezza. Chi ha accolto la rivelazione di Gesù ha vinto la tristezza. Non che non subisce dolori, non subisce afflizioni, che Gesù non dimentica mai di metterci sotto il naso. Ma la tristezza è vinta. Tra l'altro, è una cosa che mi ha colpito, se voi leggete la Evangelica, no? La caratteristica del credente è definita in termini di uno che può essere lieto. Non dice che non ha dolori, che non ha guai, che non ha... ma che è lieto. E essere lieti è, da questo punto di vista, è la conseguenza di quella capacità di adorare, perché è un altro dei contrari dell'essere autoreferenziale. La letizia non è mai vissuta in funzione dell'esito, ma in funzione della radice. E io avrei commentato, no, non è più corroso dalla tristezza nonostante le ragioni più che plausibili che la alimentano. Noi abbiamo molti motivi di tristezza. Quindi questo, no? Chi ha percepito l'ora, poi diventa capace di accogliere il suo Dio nella preghiera. Traduzione: non resta più chiuso all'avventura col suo Dio. E non importa per dove li faccia passare in questa avventura. Anche qui. Quando noi diciamo voglio imparare a pregare, voglio pregare, quante immagini, perdonate, cretine noi abbiamo, ma proprio cretine, cioè mai raggiungeremo la preghiera se alimentassimo queste immagini. E di fatto Dio si guarda bene per concedercele. Allora il pregare senza interruzione, quindi la capacità di diventare oranti, è legata al fatto di poter persistere nell'avventura col proprio Dio. Questo vuol dire vivere in alleanza con Dio. Non dice nulla del dove passa la strada. Nulla. Dice soltanto che quella strada è la necessaria, ognuno può morire nella sua vita, no? È necessaria per stare nell'avventura col proprio Dio. Poi non ha più bisogno, terza qualità, non ha più bisogno di rivendicare nulla perché rende grazie in ogni cosa. La deduzione incredibile è che c'è un legame così forte tra queste tre cose che basterebbe realizzarne una per trovare le altre due. Chi vuole rendere grazie in ogni cosa si ritroverà presto guarito e liberato da ogni forma di pretesa e potrà godere dell'intimità che sogna e della gioia cui anela. Basterebbe rendere grazie. Gli antichi rabbini dicevano: se tu impari a benedire Dio per ogni cosa, voi sapete che uno dei modi di pregare della tradizione ebraica e di benedire Dio in ogni circostanza. C'è come una preghiera di benedizione per qualsiasi cosa. No, te lo di a Milano, salgo in treno con un signore, no? Mi siedo, poi vedo che tira fuori un... ma non è un libretto, proprio come fosse così, no? Apre e si aprisce. Questo è ebreo. Allora dopo che ha finito lì, mi scusi, sono un po' curioso, ma ha detto la preghiera per il viaggio? Dico, sì, padre. Ho cominciato il viaggio e c'è la preghiera di benedizione per il viaggio. Cosa che noi facevamo, mia mamma lo faceva. Noi, atto che religioso, l'abbiamo dimenticato totalmente. Venendo giù, avevo parlato con Don Pierluigi, dice, adesso padre, scendi le scale, devi cambiare pensiero, no? Perché devi parlare di una cosa e devi parlare di un'altra. Questo spazio tra una cosa e l'altra è lo spazio della benedizione per la nuova cosa che incomincia. Provate fate un'azione, dovete incominciare una seconda, c'è sempre un piccolo spazio, o aprire una porta, o andare in cucina, scendere da basso. Qualsiasi passaggio, voi traducetelo in benedizione, quando vivete, un attimo dopo, no? Quell'evento, siete nella condizione migliore per viverlo stando lì, cogliendo la grazia lì, non aspettandola chissà dove. La capacità di benedire presuppone che siate dove siete. Oppure, se si parte dalla preghiera, chi prega in sincerità ritroverà la libertà interiore per stare lieto e vivere la vita in Eucaristia, in rendimento di grazia. Queste tre cose sono essere lieti, pregare, come dire, lieti, oranti, benedicenti. Per me sono queste le tre caratteristiche, no? E poi c'è la questione del tempo, cioè sempre. Ma è lieti, oranti, benedicenti. Queste tre cose possono scattare proprio a partire dall'accoglienza di Gesù che germoglia nel vostro cuore. Voi sapete che è una bella immagine di Ambrogio di Milano, quando illustra il Vangelo di Luca e commenta che la Vergine è diventata madre del Salvatore, aggiunge che ma questo vale per ogni anima, perché ogni anima è la madre del suo Salvatore. Se la mia anima non diventa a sua volta madre, è inutile che io confessi la Vergine come madre di Gesù, perché non mi serve niente. Allora, questo essere madri, poi i padri antichi hanno anche poi abbinato, se tu, accogliendo il Verbo di Dio, no? È come se lo come si dice, non allevare, come si dice quando una donna porta un bambino? Non mi viene il Verbo. Vabbè, non mi viene, comunque ci vuole la cooperazione tra loro, tra loro non mangia, non beve e il bambino muore. No? Cioè, allora, il Verbo viene, tu lo devi accudire, no? E cresce. E questo è detto di ognuno di noi, no? Che diventa madre di Gesù. E se non avviene questo, noi quando confessiamo i dati di fede, li confessiamo con la testa. Invece la fede deve diventare accogliendo Gesù, che è la grazia per noi, che è il dono di Dio per noi, che diventa in noi, quando dicevo adesso poco fa una sorella, e diventa la acqua zampillante. Non vai più a cercarla là, ma è come dire, scaturisce da dentro. Quando percepite questo, voi siete aperti, o potete percepire che avete accolto la vita in sovrabbondanza. Quella sovrabbondanza è la qualità della vita che non è più mortificata da niente e da nessuno. Per cui potete essere lieti, oranti e benedicenti. Questo sarebbe i passaggi, diciamo. E un altro passo che può essere significativo, così lo lascio come un suggerimento sul quale voi potete ritornare per conto vostro, no? Sono i versetti 4, 5 e 6 del Salmo 25. Allora, il Salmo fa pregare così: fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Poi aggiunge: guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Terzo, ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Allora io commento così. Fammi conoscere le tue vie non vuol dire semplicemente fammi conoscere come devo praticare l'obbedienza alla tua volontà, ma fammi conoscere come vivere in intimità con te che ti mostri a me. Fammi conoscere le tue vie al il riferimento alla sostanza del cuore. E la sostanza è vivere questa intimità. Allora la preghiera non domanda solo di conoscere per dove devo camminare, ma anche per come si cammina, per lo scopo per cui si cammina. E si fa riferimento alla intimità che noi domandiamo umilmente al Signore. È quello che Mosè domanda a Dio nella situazione più tragica che lui abbia vissuto. Noi dovremmo meditare molto, 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 molto più lungamente i capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo per capire come funziona la rivelazione di Dio. Vi riassumo brevemente. C'è stato il peccato del vitello d'oro, quindi il popolo ha traviato dall'alleanza col suo Dio. Mosè è sul Sinai. Mosè viene a conoscere che il popolo ha traviato da Dio stesso. Scendi perché il popolo che tu hai guidato mi ha abbandonato. E Mosè cosa fa? Perché subito Dio dice, lascialo perdere, ne faremo un altro. E Mosè dice subito, ma non è il tuo popolo, ma non l'hai scelto tu. E tu rinunci a quello che tu ci hai promesso? Ma che Dio sei? Cosa diranno gli altri popoli? Che figura ci fai? Sostanza. Che figura ci fai? Poi scende, lui non ha ancora visto niente, quindi ha pregato per quello che conosceva del suo popolo. Scende, vede il disastro, a parte poi la descrizione cosa fa, lasciamo perdere, leggetelo voi. Il dramma che è, rasenta la tragedia, e adesso cosa succederà? Allora, sarà anche vero che Dio può perdonare, ma se perdona e poi non è più con noi, a noi che ce ne frega se ci perdona? Allora c'è tutto il passaggio di nuovo di Mosè che gioca la sua parte dell'essere caro a Dio, dell'essere servo di Dio, non più in funzione di sé, ma in funzione del popolo. E mette sulla bilancia, prima ha ricordato che figura ci fai, e dopo dice, a me non interessa più niente di te se tu non stai con me, con la mia gente. Allora, l'intercessione di Mosè si avvalora del fatto che lui rinuncia a ogni grazia per sé se Dio toglie la sua grazia al popolo. Di nuovo Dio accetta e Mosè non è contento. È come dice, porca miseria, qui visto che devo ottenere qualcosa di più. E domanda, è vero che tu sarai con noi? Sì. Ma noi non vogliamo che sia la nostra testa, vogliamo che tu ci guidi, è vero? Sì. A noi non basta che tu ci guidi, noi vogliamo che tu sia in mezzo a noi. È vero? Sì, e non vi distruggo, perché il timore era, se veniva Dio, in mezzo a un popolo che l'aveva abbandonato, Dio l'avrebbe distrutto. E ottiene l'assicurazione che Dio sarà ancora in mezzo al suo popolo. A questo punto Mosè incomincia a dire, ma allora chi è questo Dio? Come si chiama? Per noi, chi è? e domanda: voglio vedere la tua gloria. È una delle espressioni più potenti di tutto l'Antico Testamento, che ritorna nella domanda di Filippo poco prima che Gesù subisse la passione: mostraci il Padre e ci basta. Allora c'è la rivelazione di Dio, e non si tratta più però di vedere. La rivelazione avviene per la voce. E la voce cosa dice? Io, il Signore, sono, adesso le parole precise non me le ricordo, ma andando sono ricco di misericordia, lento all'ira e pieno di amore per voi. Però ricordate che questa espressione è detta quando Dio avrebbe distrutto tutti. La cosa che noi non convince mai, ma secondo me proprio perché non conosciamo proprio le scritture, le sorvoliamo, è che l'unica cosa che noi conosciamo di Dio è solo questo amore per noi. Per noi sono tutte nostre immaginazioni. Quando noi immaginiamo che, non so, che Dio è arrabbiato, che Dio fa questo, che Dio mi castiga, tutte nostre immaginazioni. Allora, dopo aver chiesto, no, di conoscere le tue vie, cioè di conoscere l'intimità, il rapporto con il desiderio suo di stare con noi, il Salmo fa pregare: guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Cioè, la cosa può scattare perché riferisco a me quell'intimità, a me totalmente indegno, a me totalmente lontano, a me totalmente fuori. E sarebbe il principio che la vita santa non è la vita che cerco di fare io in ottemperanza ai comandamenti, ma è la vita redenta che arriva a me e di cui io faticosamente mi accolgo lo splendore. Ma non sono io che redimo la vita, è la vita redenta che viene a me e che io non, come dire, non calpesto, non metto una coperta su questa cosa, tendo a farla splendere. Allora c'è la percezione che la salvezza viene proprio da Dio, e se noi facciamo il bene che partecipa è un effetto di questa vita redenta, non può non provenire dall'esperienza dell'intimità di Dio pieno di misericordia per me. E poi la terza cosa, quando dice, no, ricordati Signore, no, del tuo amore che è da sempre, io lo abbino, curiosamente, ma non so se, ma io lo abbino a un altro passo della scrittura che mi ha molto colpito. Siamo nel libro dei Numeri, al capitolo 24, al versetto 16. Succede questo fatto: c'è il re di Moab che ha paura di questo nuovo popolo che è venuto a insediarsi, Israele. Ha bisogno che un suo, come potrebbe dire, un suo suddito, che però ha delle capacità visionarie nel senso positivo, no? Sarebbe Balaam, vada a consultare la divinità perché vuole la maledizione su questo popolo, a conferma del fatto che se Moab entra in guerra lo vincerà. Questo profeta prima gli dice sì, però dice anche, e sta sincero, però io ti dirò quello che l'Altissimo mi dirà e non lo so. Allora lui ha la visione, e la visione la introduce così: oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Benedetto Israele, contro il suo re. Allora, questo del ricordati del tuo amore che è da sempre, per me significa accedere a questa visione dell'Onnipotente, visione dell'Altissimo. Non tanto che noi vediamo Dio Altissimo, ma che noi vediamo la nostra storia con gli occhi dell'Altissimo. Questa è la firma non solo della promessa di Dio, non solo dell'esperienza del suo amore, ma al punto che tutta la nostra storia è visibile a partire da questo amore, da questa esperienza di intimità con Lui e da questo suo dono, diciamo, no? Ecco, quando l'anima è capace di aprire gli occhi e di vedere la visione dell'Onnipotente, ha la benevolenza per tutto e per tutti. Perché così tutto appare agli occhi di Dio. E questo avere la visione dell'Altissimo, no? C'è un altro passo, per esempio, nella vita del profeta Eliseo. Io lo ricordo spesso un po' perché Eliseo è il discepolo di Elia, no? Allora, insomma, qualcosa di biografico lo devo prendere. Ma voi sapete che il profeta Eliseo era ricercato dal re, re di Israele, però è sempre sfuggito. Cioè, mi pare al capitolo 6 del secondo libro dei re. A un certo punto questo drappello di soldati che mandati dal re riescono a circondare la casa dove il profeta alloggiava. Il servo esce e vede questi soldati e detta il mio porco cane, siamo fregati. Questa è la traduzione più realistica dell'espressione. Siamo fritti, stavolta non riusciamo a scappare. È il profeta che fa la preghiera. Signore, apri i suoi occhi. Il servo, mentre vede i 50 che diciamo hanno circondato la casa, vede anche attorno migliaia di carri e cavalli di fuoco mandati da Dio in difesa. E anche quella volta il profeta passa indenne. Voi sapete che la grande questione della vita spirituale è una questione di occhiali. Non abbiamo gli occhiali giusti. Perché se avessimo gli occhiali giusti, capiremmo che su 10 che ci attaccano, ce n'è 10.000 che ci difendono, ma noi vediamo solo i 10 che ci attaccano. Dei 10.000 che ci difendono, neanche sappiamo l'esistenza. Abbiamo gli occhi sbarrati. Questi sono gli occhiali. Non abbiamo gli occhiali giusti. Allora, avere la visione dell'Altissimo significa aprire gli occhi come Dio vede la nostra realtà. E non può che vederla da un Dio salvatore. E per rendervi conto fino a che punto la situazione è drammatica, però nello stesso tempo è così potente perché conferma l'amore e la misericordia di Dio, leggete quei capitoli del libro dell'Esodo, che secondo me sono il contesto più efficace per cogliere la portata della redenzione di Gesù. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù, non ce n'è altro. Allora io riassumerei, perché poi in questo vale il principio che Paolo annuncia nella prima lettera ai Corinzi, in tutta la lettera, che poi è la ripresa delle beatitudini, no? Ognuno si faccia stolto se vuole essere sapiente. Questo essere stolti equivale ad accogliere la debolezza di Dio che è più forte degli uomini. E la modalità che a noi non va giù. Noi saremmo interessati a prendere il dono, basta che la modalità corrisponda alle nostre immagini, cioè alla visione mondana. Ma l'unica cosa che noi siamo invitati a lasciare è esattamente la visione mondana delle cose. Se no la sostanza che noi vogliamo non la prendiamo mai. Allora il farsi stolti corrisponde a la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. La debolezza di Dio è più forte degli uomini. Dove sono io, voglio che siate anche voi. È chiaro che è così sintetico che non so quanto riesca a comunicare, questa cosa è davvero potente per il nostro cuore. Tanto che in quella lettera, no, dove si parla poi del vanto, che corrisponde al principio dell'apparenza, il vanto è non farsi belli per le proprie qualità, non farsi belli per i compiti che ci vengono affidati, non farsi belli per i successi che possiamo raccogliere, perché davanti a Dio tutto questo è vuotaggine. Tutto questo serve l'apparenza, serve quella autoreferenzialità che parte dal mondo. Se invece noi vogliamo la sostanza, cioè questo dono dell'amore di Dio per noi, questa intimità, questa esperienza di vita redenta che viene da Gesù, e se noi vogliamo essere capaci di questa visione dell'Altissimo, di qui dobbiamo passare. E si potrebbe aggiungere tante cose, ma è meglio fermarsi qua. Noi abbiamo il pensiero di Cristo, quindi se ce l'abbiamo, godiamocelo.